Da sempre l'aereo è considerato il mezzo di trasporto più sicuro e veloce, ma quando si pensa ad un disastro aereo non si immagina mai che ci possono essere dei sopravvissuti. Nella storia che vi racconto oggi, l'istinto di sopravvivenza ha avuto la meglio. Era il 13 ottobre del 1972, quando si perdono le tracce del volo 571 delle forze aeree uruguaiane. Negli anni 70 l'aeronautica militare uruguaiana era in grosse difficoltà economiche e per cercare di risollevare le proprie casse aveva iniziato ad affittare una parte dei propri aeroplani con equipaggio per voli passeggeri su rotte interne e internazionali nel Sud America. Uno di questi era il volo 571, decollato il 12 ottobre del 1972 dall'aeroporto uruguaiano Carrasco per portare la squadra di rugby degli All Christians Club ad un incontro al di là della cordigliera delle Ande, direzione aeroporto Benítez di Santiago del Cile. In totale l'aereo imbarca 45 persone, la squadra di rugby accompagnata da tecnici, amici e familiari e una donna estranea al gruppo che doveva recarsi a Santiago al matrimonio della figlia. Due passeggeri in meno rispetto a quelli prenotati. Infatti, un giocatore della squadra quella mattina non sente la sveglia e perde l'aereo, mentre un altro utilizza un volo di un'altra linea. Il volo 571 utilizza un Fokker Fairchild FH-227D, pilotato dal comandante colonnello Julio Ferradas e dal copilota tenente colonnello Dante Hector Lagurara, a cui verrà affidato il volo con lo scopo di maturare le ore necessarie per acquisire la qualifica di comandante. Il 12 ottobre l'aereo inizia il volo, che non prevedeva nessun scalo intermedio, ma sorvolando l'Argentina i piloti vengono avvisati di diffuse perturbazioni sulle Ande, per cui decidono in via precauzionale di atterrare all'aeroporto El Plumerillo di Mendoza e di fermarsi in albergo per la notte. Il volo 571 è però un aereo militare e dal regolamento aeronautico argentino ha il divieto di sostare più di 24 ore sul territorio nazionale. Quindi i piloti devono valutare da farsi, considerando che nelle condizioni meteorologiche non apparivano miglioramenti. Le possibilità erano due: prendersi la responsabilità di proseguire verso il Cile o tornare indietro, con conseguente rimborso da parte dell'aviazione militare dei biglietti, il rinvio dell'incontro per la squadra di rugbyisti che già avevano prenotato alberghi e altri servizi non rimborsabili. Alla fine, rassicurati sulla praticabilità della rotta da altri piloti provenienti dal Cile, decidono di riprendere viaggio verso Santiago. C'era solo da decidere il tracciato aereo, perché la quota di tangenza del Fokker F-27, per farla breve la massima distanza verticale raggiungibile ad un aeromobile, non gli permetteva di attraversare le Ande in sicurezza in un punto qualsiasi. Bisognava trovare un valico montano sicuro. Il tenente colonnello Lagurara sceglie la rotta più lunga perché provvista del sistema di radionavigazione VOR, che avrebbe consentito un volo strumentale più sicuro, anche in presenza di nubi compatte. Purtroppo questa decisione non basterà per scongiurare la tragedia, causata proprio da un errore di Lagurara. Le indicazioni che il tenente dà alla torre di controllo sono sbagliate, i calcoli del pilota inesatti. Non è ancora chiaro se a contribuire all'errore sia stato un guasto strumentale dell'apparecchio di radiolocalizzazione. Fatto sta che se i piloti avessero prestato più attenzione ai tempi del volo, si sarebbero accorti dell'errore. Così come, se la torre cilena si fosse accorta dell'incongruenza, anche se la cosa non rientrava tra le sue mansioni, non avrebbe dato il via per la discesa, visto che le Ande non erano in realtà ancora state superate. Il velivolo vira così verso nord, puntando inconsapevolmente verso il cuore della cordigliera. Le cause dell'incidente sono frutto di ipotesi perché le strumentazioni, pur superando intatte l'incidente aereo, verranno in seguito rimosse e rese inutilizzabili dai sopravvissuti, nel tentativo di far funzionare la radio per cercare invano soccorsi. Sopravvissuti perché, nonostante l'impatto devastante con i crinali rocciosi delle Ande che provocò il distacco del settore posteriore del velivolo, furono 12 i passeggeri a morire sul colpo. Altri 17 moriranno nel corso dei giorni per le ferite e il freddo. L'aereo si trovava in mezzo alla neve a 4200 metri di quota e nessuno aveva naturalmente l'attrezzatura necessaria per sopravvivere a quelle temperature, né c'erano medicinali per potersi curare dalle ferite riportate. I soccorsi cercavano l'aereo, consapevoli che le ultime indicazioni del tenente erano errate, consapevolezza che invece non apparteneva ai sopravvissuti. Il tenente Lagurare, infatti, prima di morire a causa delle ferite, ripeté più volte di aver superato Curicò, di trovarsi quindi oltre la cresta della Cordigliera, in territorio cileno e non ancora in Argentina. Questo alimentò nei sopravvissuti la speranza di portare a termine una spedizione verso ovest alla ricerca di aiuti. La situazione per i superstiti stava diventando sempre più drammatica, soprattutto dopo la valanga del 29 ottobre, che travolse la fusoliera nella quale dormiva il gruppo portandosi via altre 8 vite. L'unico modo per salvarsi era cercare soccorso. Partono diverse spedizioni per capire chi poteva affrontare il viaggio e per esplorare i dintorni. Alla fine, siamo ormai al 12 dicembre, partono in tre, Parrado, Canessa e Vizintin, per raggiungere il Cile a piedi. Certo è che se avessero saputo di trovarsi in realtà in mezzo alle montagne, ancora tra Cile e Argentina, avrebbero sicuramente scelto di dirigersi verso est, verso le pianure. Invece decisero di andare verso ovest, inconsapevolmente verso una lunga serie di alte vette. Se ne resero conto dopo tre giorni di cammino, quando raggiunsero i 4.600 metri di quota e il loro sguardo si perse tra la distesa infinita di cime da superare. A quel punto proseguirono in due, Vizintin ritornò al campo. Canessa e Parrado camminarono per altri sette giorni, finché videro quella che sembrava una pianura e proseguendo verso quella direzione cominciarono a costeggiare il rio Azufre fino allo stremo delle forze. Ed è proprio qui che i due superstiti incontrano il mandriano Sergio Catalán, la loro salvezza. Sembra che utilizzando un sasso lanciato da una riva all'altra ci sia fra i tre uno scambio di messaggi. Parrado, alla richiesta di Catalán, cosa desiderate? Risponde: vengo da un aereo caduto nelle montagne. Nell'aereo aspettano altre 14 persone ferite. Quando ci vengono a prendere? Si avvia così la macchina dei soccorsi, arrivano due elicotteri che nel giro di un paio di giorni recuperano tutti i sopravvissuti. Delle 45 persone presenti sul volo al momento dello schianto, 6 passeggeri muoiono subito, risucchiati durante la caduta. 4 muoiono nello schianto, 8 rimangono sotto la successiva valanga e 11 muoiono in seguito alle ferite e alla mancanza di cibo. Come spesso accade, oggi il luogo dell'incidente attrae centinaia di visitatori da tutto il mondo. L'offerta di un'escursione per rendere omaggio alle vittime e sopravvissuti arriva da diverse compagnie turistiche. Il viaggio dura qualche giorno, si arriva con i mezzi fino a Puesto Araya, da dove si prosegue a cavallo o camminando per 3 giorni. Fino a raggiungere la Valle delle Lacrime, dove si può passare la notte. Poi si riparte per il ghiacciaio Las Lagrimas, verso il luogo dell'incidente, dove le famiglie delle vittime nel 2006 costruiscono un monumento in ricordo di coloro che vissero e morirono. Turismo un po' difficile da comprendere. I Tino Mancino cantano una canzone in cui ci descrivono i momenti difficili della vita, ma ci mostrano la forza resistente ed ostinata in ognuno di noi, come la forza che ha salvato queste 16 persone. I Tino Mancino, imparare dal vento.
Pioggia a cadere, dalla corrente a portare le cose dove non vogliono andare, e avere la pazienza delle onde di andare e venire, ricominciare a fluire. Passa veloce e io mi fermo a pensare a tutti quelli che partono, scappano o sono sospesi per giorni, mesi, anni, in cui ti senti come uno che si è perso tra obiettivi ogni volta più grandi. Succede perché in un istante tutto il resto diventa invisibile, privo di senso. irraggiungibile per me. Succede perché fingo che va sempre tutto bene. Ma non lo penso. Torneremo ad avere più tempo e a camminare per le strade che abbiamo scelto, che a volte fanno male, per avere la pazienza delle onde di andare e venire e non riesci a capire. Succede perché in un istante tutto il resto diventa invisibile, privo di senso e irraggiungibile per me. Succede anche se il vento porta tutto via con sé. Vivendo, ricominciare a fluire.